Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, puntata del tutto speciale, quella di questa sera. In partenza un in bocca al lupo alla nostra Valentina, che questa sera non è qui con noi. E pronta guarigione anche per lei. È andata a mettere giudizio, così mi dicono che sia andata a mettere giudizio. Quindi speriamo che il giudizio sia arrivato, Vale, così ti aspettiamo sia domenica allo stadio, che poi invece ti aspettiamo sicuramente mercoledì prossimo in postazione a condurre l'appuntamento odierno. Appuntamento del tutto speciale quello di oggi. Con il sottoscritto andremo a sentire, a tastare con mano l'umore dei tifosi dopo le non notizie che arrivano al momento ancora da casa Ancona e dopo la seconda sconfitta invece per quello che riguarda il campo. Ma abbiamo già commentato lunedì con Silvia Trillini e i nostri ospiti, una squadra che comunque ci lascia ben sperare. Penso che la pensi anche in questa maniera il nostro primo ospite, Eros Giardini, dai Cuba. Ciao Eros.
Ciao Stefano, buonasera a tutti. Sì, la penso assolutamente in questa maniera. Se dovessi dividere in due la situazione un po', direi, un po' strana di questa Ancona, sicuramente opterei per l'ottimismo nei confronti della squadra, dell'aspetto tecnico, malgrado le ultime due sconfitte, perché il calcio è questo, perché si può perdere al 90esimo, si può perdere per un rigore inesistente, però da questo punto di vista l'opera di Massimo Gadda, di tutti i tecnici intorno a lui, si vede per una squadra chiaramente giovane, chiaramente acerba, chiaramente bisognosa di tempo per poter assemblare completamente, sia dal punto di vista tecnico che psichico che di gruppo, questa situazione. No, ecco, la squadra dal punto di vista prettamente calcistico mi dà un pizzico di ottimismo. Dall'altra parte invece sono come tutti seriamente preoccupato, perché non sapere ancora una volta ci lascia un po' interdetti.
Ma secondo te da cosa dipende i rumors che voi come Cuba, quindi come tifosi, state percependo? Cosa potrebbe dipendere il fatto che ancora non sia stata fatta chiarezza all'interno della società?
Ma io penso che ripercorriamo a ritroso un po' le situazioni. C'è stato un momento in cui o mangi sta minestra o te butti dalla finestra, non c'erano alternative. Bene fece la situazione politica comunale a correre e a cercare disperatamente qualcosa che potesse salvare la barca. Ci sono riusciti, però dopo la fiammata iniziale, dopo il momento in cui ovviamente tutta la città ha ringraziato questa situazione, poi sono venuti dei problemi che francamente anche all'inizio tutta la tifoseria si era posta. Purtroppo siamo di fronte alla situazione in cui gestire un campionato di Serie D, virgola, sembra facile, virgola, ma non lo è, virgola, ha bisogno di soldi, parliamoci chiaro, ha bisogno di interventi, ha bisogno che nella società intervengano soprattutto, a mio avviso, imprenditori locali, ha bisogno di sponsor, ha bisogno di tutto quello che fa sopravvivere oggi il calcio, soprattutto nelle società minori, perché in effetti la Serie D non è professionismo, non è Serie A, non è Serie B, e quindi c'è bisogno di un intervento di cuore, di passione. Io so perfettamente ormai dopo tanti anni che il calcio non è che regala palate di soldi a questi livelli, ma so perfettamente che invece regala la gratificazione determinata da una città che ti ringrazia, che ti è vicina, che se può e se vede che c'è una partecipazione cerca di darti una mano anche a livello numerico. Noi lo stiamo dando, no? 1700 abbonamenti e non sappiamo nemmeno l'organigramma di questa società, più di così una città come Ancona non può dare.
Assolutamente, insomma, io penso che sia andata al di là di ogni rosea aspettativa, tra le altre cose, l'affetto dimostrato dalla piazza.
Assolutamente, assolutamente. Se tu, io quest'anno fino a questo momento ho avuto la fortuna di vedere tutte le partite dell'Ancona, e insomma, trasferte da 600, 800, 1000 persone, leggevo oggi che in Serie A non accade questo, vabbè. È ovvio che la distanza fa sì che sei portato ad andare, ma comunque sono trasferte sicuramente da categorie superiori, le 3.500, le 4.000 persone, vedevo ieri il listino delle presenze in Serie C, e noi saremmo quarti con le nostre presenze. E, beh, questa cosa io penso che debba colpire l'animo e le tasche di chi dice vabbè, l'Ancona è una passione, l'Ancona ha possibilità di apertura, e perché no anche a livello commerciale, a livello personale, non è semplicemente una rimessa, potrebbe sembrare a prima vista, ma secondo me soprattutto per imprenditori locali potrebbe dare la stura a programmazioni future. Insomma, quello che voglio dire è che c'è bisogno di gente che intervenga, perché è ovvio che da quello che si capisce, da quello che si presuppone, questo duo al comando ha chiaramente delle necessità che altre persone entrino all'interno di questa società.
Ma secondo te come era stata prospettata all'inizio questa nuova avventura con questi appoggi esterni che erano stati così evidenziati anche davanti al Palazzo del Popolo? Poi cosa potrebbe essere successo per questa marcia indietro?
Potrebbe essere successo che inevitabilmente una governance di una città nel momento in cui si affaccia alla ricerca di personaggi abbia girato non solo intorno ad Ancona, ma abbia puntato gli occhi su delle situazioni che fossero possibili anche a livello politico. E probabilmente la risposta di quei personaggi che tutti sappiamo erano state semi positive, e poi sono decadute probabilmente per appetibilità diverse a livello di location, di città. Però questo a mio avviso era abbastanza comprensibile, perché l'Ancona era inevitabilmente decaduta in una situazione nella quale è difficile che grandi società affrontino il dilettantismo. Io ricordo in anni ancora nelle quali sono accadute ancora queste cose, che personaggi che io conoscevo mi dicevano: ma Eros, guarda che la Serie D non appetisce, non dà possibilità di sbocco. Però si era anche parlato, se non vado errato, io ero presente a questi incontri al comune, anche di altre realtà ancoretane. Si parlava di 6, 7, 8 imprenditori contattati, che probabilmente all'ultimo momento hanno tirato i remi in barca, ma che potrebbero essere ancora ricontattati, perché chi era timoroso si rende conto che perlomeno dal punto di vista del pubblico della città, la città c'è e ha bisogno del conforto, della sicurezza, nel caso calcio alla sicurezza è un'utopia, però perlomeno di una massa di una massa attiva che partecipi alla storia di quest'annata, che non sarà facile, sarà di transizione, però ha bisogno di denaro, la mia veralità.
Sfondi da questa parte una porta aperta, come ben sai. Noi già lunedì abbiamo detto che se prosegue così, noi il prossimo anno da gennaio non ci saremo più, perché la difficoltà oggettiva di trovare sponsor anche a solo 50 euro a partita vuol dire che proprio c'è un disinteresse quasi ormai atavico nei confronti della nostra Ancona. Cioè, se ne parla tanto, ma poi quando è il momento le borse vengono automaticamente chiuse per varie motivazioni, però alla fine quello che conta è quello. Non si può avere sempre tutto, tra virgolette lo metto, a gratis. Bisogna immaginare che c'è un costo anche per dare un servizio gratuito. Qualcuno alla fine lo deve pagare questo servizio, se è gratis, no? Non può essere gestita in questa maniera. Però io, visto che entrambi abbiamo i capelli bianchi, qualcuno ha iniziato un po' prima a averli bianchi, secondo te, siccome che questa non è una cosa che nasce oggi, è un retaggio che ci abbiamo non vorrei dire quasi da sempre, ma giù di lì, cioè i commercianti, i famosi grandi sponsor non si avvicinano all'Ancona, cioè al calcio in particolare non si avvicinano. È come dire, vai avanti tu, poi dopo io magari arrivo, ma in realtà poi dopo non si arriva. Che cosa può essere dietro che frena così tanto un imprenditore da investire o da avvicinarsi in ogni caso al calcio di casa nostra?
Guarda, io sono due le domande che mi fai. Alla prima io dico, non è vero che solo nel calcio questa città non interviene in maniera, come ti posso dire, appassionata, innamorata. Cioè, se tu guardi intorno a te tutte le attività sportive,
sì, sono morte tutte.
Sono morte tutte, non ce n'è più una. Io ieri ero in macchina.
C'avevamo il volley, c'avevamo il basket.
C'avevamo il basket. Io ieri sentivo Trapani che dopo 40 anni ritorna nella serie superiore del basket, 5.000 persone al palazzetto. Trapani, stiamo parlando di una realtà che potrebbe essere avvicinata a livello di location ancora. Qui non esiste più il tessuto sociale dello sport, e hai ragione tu. Ci sono state delle fiammate improvvise, determinate, se me lo permetti, la parola è un po' grossa, da mecenati, da persone che improvvisamente dicevano che nel basket o nella pallavolo, e nella pallavolo noi insegniamo al mondo, perché abbiamo tanti di quei campioni qui nei 10 chilometri che ci circondano. Scusa se divago un po'.
No, siamo qua per quello, guarda.
Ma capisci, ma fa parte esattamente del domandarti, e questa è la seconda domanda che mi hai fatto, del domandarti perché una realtà come quella della nostra città, al centro dell'Italia, indubbiamente bellissima, attrattiva, piena di attività, non abbia la possibilità di, io non dico di ritrovare mecenati, io dico di trovare la forza di stare insieme, perché io penso che 100 imprenditori che versano 10.000 euro sono 1 milione di euro, non so se riesco a farmi capire. È proprio che manca il trasporto nei confronti, hai ragione tu, di un trasporto che poi porta a dei risultati, perché la città indubbiamente adesso negli ultimi anni ha ripreso la sua voglia, ritornano i bambini, ritornano le famiglie, ritorna la passione per l'Ancona. Ma io molto umilmente mi affido a quelli che hanno la possibilità di versare una per loro parziale quota dei loro guadagni nei confronti della squadra della città, anche perché poi il calcio alla fine rappresenta, no? Il calcio, l'Ancona in Serie B ha una valenza, l'Ancona in Serie C ne ha un'altra, l'Ancona in Serie D purtroppo ne ha ancora un'altra. Servirebbe anche alla crescita di questa città avere la sua squadra di calcio.
Ricordiamoci che fine ha fatto il consorzio per lo sport.
Per esempio, vedi, hai ragione te, tu, noi che abbiamo i capelli bianchi, ricordiamo questi eventi, no? Ti ricordi quando diversi attività sportive, pallamano, basket, pallavolo, si erano, ecco, questo è il senso di quello che io vorrei dire. Vabbè, non c'è chi versa un milione di euro, posso anche capirlo, ma se si trovasse la voglia, l'entusiasmo di trovare, ripeto, 100 imprenditori che dicono mettiamo, forse è utopia quello che sto dicendo, me ne rendo conto. Però come la salvi questa storia? Domani mattina cosa pubblicheremo noi? Continueremo a dire che questo organigramma non si compie, perché fino a che non c'è la possibilità di unirci, di voler bene in maniera totale, senza pensare a eventuali rimesse o guadagni a questa società, io penso che ritorneremo, spero veramente di no, a situazioni che abbiamo vissuto pochi mesi fa.
Sì, per l'ennesima volta, quarta, no, mi pare, se non vado errato, giusto per tenere il conto. Ormai è difficile anche tenere il conto di queste
debacle.
Chiamiamole un po' debacle, ma in tante maniere potrebbero essere.
Ci potrebbe anche essere una parolaccia.
Esatto.
Diciamo, ecco.
Quello che fa ancora più male è che, diciamo, alcune non sono arrivate neanche per colpa di chi gestiva, ma calate dall'alto per far spazio, insomma sappiamo bene poi com'è andata a finire, cioè qualcosa poteva essere salvata, invece mancate iscrizioni sono arrivate per altri motivi, cioè vittima sacrificale, questa Ancona proprio attira questo tipo di cose. E io prima che partisse la cordata Marconi e Polci avevo detto, ma a questo punto l'unica speranza per noi potrebbe essere quella della situazione di Bolzano, cioè del consorzio che funziona da quelle parti. È vero che è una provincia autonoma, quindi c'ha un trattamento fiscale completamente differente rispetto al nostro, ma potrebbe essere un'unica soluzione proprio quella, cioè appunto non avere il magnate che poi magna e scappa, tanti imprenditori che appunto gestiscono un mini budget, ma lo assicurano per un tot di anni, che permette alla fine a un consorzio, chiamiamolo come ci pare, associazione, di progettare e continuare a mantenere quegli servizi, quindi la prima squadra e il settore giovanile, che sono essenziali per la crescita del territorio.
Sono d'accordissimo con te, non so se ricordi che anche io, lo riportai sulla stampa, tirai fuori questa opzione Sud Tirol, no?
Sì.
Nel senso che se non c'è una
Eccolo che ti riperdo.
Mi riperdi?
Ecco, adesso ci sei di nuovo.
Se ci fosse stata una... Perché se ci pensi a livello teorico, noi purtroppo ci provammo, ma affidando la situazione ai tifosi, con Sosteniamo l'Ancona, sì, probabilmente quella era nostra.
Male che è andata, con tutti gli epiteti che poi sono stati lanciati successivamente a Sosteniamo l'Ancona e al suo cammino, rimane in Italia comunque l'unica gestione che ha gestito, dico questo due volte, lo ammetto a questo punto tra virgolette per evidenziarlo un pochino di più, che ha gestito una società nel calcio professionistico. Quindi male che sia andata, questa esperienza negativa alla fine, però nata con tanti buoni propositi, è stata l'unica che ha gestito una squadra professionistica. Almeno questo ce l'abbiamo di primato, dai.
Sì, lo condivido, è stato un tentativo, ovviamente per come la pensavo, la penso e la penserò io, è andato male per ovvi motivi, perché non esisteva la professionalità,
esatto,
e soprattutto la managerialità per gestire una squadra di calcio, però ecco, vedi...
Anche lì, ti fermo un attimo, anche lì, in questo caso è la politica che fa da padrona. E ormai tutti i partiti, e quindi non parlo di uno, ma tutti i partiti, a coloro che in futuro dovranno calcare le scene a livello nazionale o pluriregionale, li mandano a scuola di politica, no? Quindi c'è chi li istruisce, perché vuol dire che nessuno nasce imparato. Addirittura noi che abbiamo buttato lì all'arrimbaggio i tifosi, sicuramente inizialmente attaccati moltissimo alla maglia, quindi con certe idee, ma senza un bagaglio importantissimo, che è quello che dicevi tu, di gestione, e questo è stato un errore grosso che poi ci ha trovato, ci ha portato a quello che è.
Ecco, e diciamo che vedi, edulcorare questo passaggio, perché non parliamo più di tifosi ma parliamo di imprenditori, perché malgrado non esista ancora ufficialmente la voglia di formare delle strutture di formazione, però tu capisci che un imprenditore invece non è il tifoso, l'imprenditore vive già nella sua realtà economica delle situazioni che bene o male possono farlo entrare nel mondo del calcio. E quindi io direi che, partendo dalla stessa idea di accorpamento di varie situazioni, lì erano i tifosi, trovare un gruppo di imprenditori, e ripeto, vedi Sud Tirol, che con estrema programmazione, con serietà, con correttezza e anche con un pizzico di fantasia, perché no, soprattutto nel settore giovanile, ecco che potrebbe essere una delle poche maniere per risolvere la questione anconetana. Ti ripeto, parliamo di utopia, parliamo di cose irraggiungibili, non lo so, perché se c'è riuscito, voglio dire, ci sono delle realtà, Bergamo ha 100.000 abitanti come Ancona, voglio dire, e parliamo dell'Atalanta. Quindi ci vorrebbe la voglia e la capacità di poter creare un pool che governa per lungo tempo la società ancoretana, non questi flash che sono determinati ovviamente dal momento, dalla situazione, dalla maledetta storia che si è creata nei mesi estivi ad Ancona. E devo dire che comunque coloro che sono intervenuti vanno ringraziati, perché altrimenti noi oggi giocheremo con il Grottazzolina, ecco.
Sì, ho pubblicato ieri le foto della nostra precedente ripartenza con le nostre radiocronache fatte dai pollai e da trabicoli vari, giusto per ricordare. Quindi è importante che sia che ci sia stata intanto questa ripartenza con gli ex presidente Stefano Marconi e con Polci. Qualcuno, adesso appena ho visto, ha scritto, dice: sì, vabbè, imprenditori non solo locali, ecco, Polci non è di Ancona e si è avvicinato. Per carità, noi diciamo locali vuol dire regionale, certo. Allarghiamolo ovviamente questo discorso. Poi è difficile che da Ascoli vengano a investire ad Ancona, questo è difficile, però mai dire mai.
Certo, è ovvio che si faceva un discorso di ancoretanità che percorre la provincia e no, anche la regione, però ripeto, se non c'è nemmeno la ecco, a mio avviso ci dovrebbe essere qualcuno che contatta, come fece il buon Silvetti, che contatta, che si muove per far capire che la prima fase, il primo step è stato compiuto, e adesso però c'è bisogno di un secondo step. Io sentì alcune dichiarazioni la sera della presentazione che mi lasciarono francamente un po' interdetti. La nostra funzione è terminata qui, si disse da parte del comune. E invece, a mio avviso, dovrebbe continuare, magari sotto traccia, magari, per carità di Dio, farlo in una maniera discreta, però oggi c'è bisogno di un'apertura, perché se no si aprono dei palcoscenici che sono un'altra volta drammatici. No, basta, questa città non ne può più.
Assolutamente d'accordo con te e d'accordo anche al momento con l'area tecnica che, guarda caso, fin dall'inizio ha detto la cosa più importante in questa stagione è quella di arrivare ad avere una società solida. Io penso che questo sia la cosa più importante, e questa lungaggine già solo per la spartizione, perché qui stiamo parlando di spartizione alla fine, alla spartizione dei posti, insomma, un po' sta iniziando a irritare. Tant'è vero, a proposito di questo, che oggi si è espressa anche la curva con un comunicato che adesso guarda al volo, diciamo così, ci sei anche tu, così documentiamo al volo,
sì,
poi ti lascio, ovviamente.
Condivido tantissimo.
Ecco, il comunicato di oggi della Curva Nord è il seguente: con queste righe intendiamo mantenere alta l'attenzione sulle varie problematiche che riguardano la nostra amata Ancona. Sono passati alcuni mesi dall'inizio di questa avventura societaria, qualcosa è stato fatto, ma manca ancora la cosa più importante, una forte proprietà. Invitiamo quindi le istituzioni a mantenere alto l'impegno assunto davanti alla piazza e, accodandoci alle parole di Gadda e Guerini, continuare a lavorare per questo obiettivo. Non è questo il momento di defilarsi, ci è stato presentato dal sindaco un progetto con nomi e cifre importanti, con un'eventuale proprietà, con aiuti e innesti concreti provenienti anche dal nostro territorio locale. Ci è stata garantita la massima attenzione nel seguire un progetto serio, stabile e duraturo. Ad oggi non c'è niente di tutto questo, ci ritroviamo una società con due soci, ma di fatto inesistente e dilettantistica. Attualmente rimangono solo la squadra, i nostri colori, i nostri marchi. È ora di finirla, prosegue la nota della Curva Nord. È ora che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Dovrebbe essere un onore investire nell'Ancona. È arrivato il momento di capire chi comanda in questa società. È arrivato il momento di scoprire le carte in tavola, perché altrimenti la fiducia e la passione che gli anconetani hanno dimostrato facendo 1500 abbonamenti si trasformerà nell'ennesima delusione. È veramente triste doverci ritrovare nuovamente in questa situazione e notare il solito menefreghismo della classe imprenditoriale anconetana, quella stessa classe che qui c'è nata e che grazie alla nostra terra e al nostro mare qui si è arricchita, senza mai però investire concretamente su un bene primario e collettivo come l'Ancona. Stavolta pensiamo ad uno scatto d'orgoglio, pensavamo ad uno scatto d'orgoglio per come è avvenuta l'ultima disfatta, ma evidentemente ci sbagliavamo. Neanche i ragazzi delle giovanili, mai così vincenti, sono serviti a farvi investire un euro nel calcio dorico. L'orgoglio di essere anconitani ce lo abbiamo solo noi, che nonostante tutto portiamo in alto il nome di Ancona. Si conclude così la nota della Curva Nord. Concludiamo dicendo che le facce e le parole di chi si è esposto, indipendentemente dal ruolo ricoperto, le ricordiamo bene. Pertanto, dove non si verificherà ciò che è stato detto, questa volta ci troverà di fronte, perché le umiliazioni, le sconfitte subite ci hanno segnato profondamente. Non molleremo mai Curva Nord Ancona.
E cosa dire di più? È praticamente il riassunto dei nostri 20 minuti di colloquiare, perché è stato detto tutto quello che io e te in questo momento abbiamo cercato di puntualizzare, di cercare minimamente una soluzione a questo brutto momento, perché a questo punto definiamolo pure ancora una volta un brutto momento. Oserei dire anche che vedi, abbiamo parlato pochissimo, no, dei due personaggi, delle due icone storiche doriche, perché ormai così si possono definire, vale a dire Gadda e Guerini, ma perché? Perché queste sono due persone di uno spessore di conoscenza, di uno spessore di intelligenza che io sono sicuro che loro hanno accettato questa richiesta per amore della nostra città, che in effetti a suo punto è anche la loro città, ma non sono talmente sciocchi dal capire di fungere da parafulmini. Cioè non è che in una commedia arrivano Totò ed Edoardo De Filippo e tutto è fatto. Dietro deve esserci una situazione che permetta a loro di far emergere il loro carisma. E io ho paura che lentamente questi due personaggi se ne stiano rendendo conto. Sono due persone che vanno stimate ed onorate, e va sentita la loro parola. E se ogni volta che intervengono dicono che il problema dopo i panegirici vari è la società, significa che c'è qualcosa che va modificato, ma è evidente, è all'occhio di tutti. Ripeto, non è polemica, è semplicemente cercare di costruire, perché se distruggiamo ancora una volta qui questa città, lo sport, lo dicevamo all'inizio dell'intervento, sì, lo sport totale muore, ed è un tessuto, è un bacino che non è solo sportivo, è anche di una città che ha bisogno di essere amata e conosciuta.
Diciamo che è una vetrina, no? Lo sport in questo caso è una vetrina, quindi oltre che a far del bene, come ci dimostrano le amiche dell'Ancona Women, Ancona Respect, il calcio femminile, che sono ambasciatrici dell'uguaglianza, della tolleranza in Italia, e hanno preso con il nostro caro amico anche dei bei premi e riconoscimenti, e caro Alessio ovviamente parlo,
certo.
Quindi vuol dire che se una cosa è fatta bene, è un modello esportabile, ed è un modello che può essere preso appunto di come modello, come lo dice la stessa parola, come modello per altre società. Problema nostro è che noi siamo indietro su tutto il resto, perché noi dobbiamo correre a prendere come modello altre società che sono più avanti sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, mentre noi continuiamo a sbattere nei spigoli, perché o cerchiamo il magnate che arriva, o ci affidiamo al primo che passa, che poi appunto passa e non lascia niente. E il discorso che dicevi tu all'inizio, appunto, dell'imprenditoria locale potrebbe essere proprio questo, cioè riuscire a creare questo gruppo di imprenditori locali che non scappano, restano, e che alla fine possano godere anche dei loro frutti, perché giustamente se un imprenditore investe nel calcio sapendo in queste categorie che sono tutti i soldi buttati dalla finestra, deve avere un certo ritorno, che sia ritorno di immagine, sia un ritorno in qualche altra maniera, ma deve avere uno stimolo per far sì che investa i propri soldi, perché se no giustamente dice io prendo la barca come fa qualcun altro e me ne vado a fare la crociera, me li investo lì i soldi, perché li devo buttare su una squadra di calcio dove se va bene tutti mi osannano, se le cose vanno male mi prendo i fischi, mi prendo le uova, mi prendo gli insulti. Anche questo è un salto di qualità che dobbiamo fare.
Giustissimo quello che dici, giustissimo, e secondo me però ci vorrebbe l'intelligenza tattile da parte di qualcuno che abbia la capacità di assemblare, creando anche merchandising, creando la possibilità di dare spazio a tutti coloro che interverranno, non solo a livello sportivo ma anche a livello della loro attività. Insomma, c'è un lavoro di costruzione, di formazione di una cosa che ad Ancona francamente non è mai esistita, no? Abbiamo sempre avuto un uomo solo al comando, e a parte rarissimi casi, vedi Schiavoni e Fedeli, no? Non ricordi che avevano il 50%, però insomma complessivamente è una città che si è sempre affidato a un uomo circondato da altri uomini. Lo stesso Longarini, ricordiamo che comunque aveva un pool manageriale eccezionale, ma quando si dovevano comprare i mandarini era Edoardo che decideva, non è che si facessero altre situazioni. Ecco, qui invece si dovrebbe creare una situazione da studiare, ecco, ci vorrebbero adesso ovviamente stiamo andando per illazioni, ma ci vorrebbero anche delle persone che fossero mandate a fare un corso di formazione, perché no, in società che hanno da impararci, piuttosto che andare alla ricerca di un formaggino regalato da chi ha praticamente il possesso di mezza Italia. Non costruisce formare delle persone giovani, magari giovani, che vadano ad imparare come si gestisce una società di calcio. Sarebbe bellissimo, a mio avviso.
Eh sì, diciamo, sono tutti spunti dove speriamo prossimamente di non tornare. Perché magari da domani commenteremo Tizio, che è il vicepresidente, Caio, che sarà il presidente, e poi via via tutte le altre cariche. Noi speriamo, insomma, che anche questa situazione venga risolta il prima possibile, così come i campi di allenamento. Speriamo che anche questa cosa, insomma, nel proseguo possa essere risolta, che adesso ci sia l'aiuto da Sirolo, che torni l'arrivo però insomma bisogna risolvere, perché anche questo è un grosso problema. Bene ha fatto la precedente amministrazione, proprio ripartendo con il presidente Stefano Marconi, per quello che riguarda la gestione dello stadio del Conero, che fino alla gestione precedente, quindi sotto Marinelli eccetera, ricordiamo, era dato completamente in gestione alla società di calcio, quindi con dei costi che, se non ricordo male, andavano ultimamente intorno, anche periodi sosteniamo l'Ancona, tra i 50 e i 70 mila euro all'anno, che incidevano ovviamente sui bilanci. Per far ripartire il calcio è stata scelta con Guidotti e con la Mancinelli una linea nuova, che questa amministrazione, diversa rispetto alla precedente, fortunatamente ha proseguito, dando già un po' di respiro alle società che rappresentano la città di Ancona. Speriamo che anche il campo di allenamento, dopo 25 anni di richieste, possa essere fatto il secondo campo di calcio dove allenare sempre la prima squadra. Questi sono gli auspici.
Certo, perché se anche su questo proseguiamo nella stessa disamina, chiediamo del perché di molte cose che non riusciamo a quagliare in questa città, no? Da quanto tempo noi non abbiamo, dai tempi, adesso vado indietro, ma ne potrei anche andare più indietro, ma quando andavamo alla Gabella ad allenare la nostra Serie A, cioè non abbiamo mai avuto
era il sogno di Pieroni, quello appunto di creare, esatto, il centro sportivo alla Gabella, esatto, dove si era, esatto, attivato, esatto, tantissimo. Poi anche lì, insomma, c'è chi non lo poteva più vedere, c'è chi invece insomma capiva i lavori che erano stati fatti, e sempre vanno sempre paragonati e confrontati al periodo storico. Io ricordo sempre questo,
sono d'accordissimo.
Determinate cose avvenivano in un certo periodo perché così venivano fatte da tutte le parti, e bisogna sempre adeguarsi a quello che era il periodo. Adesso non sarebbe più possibile né immaginabile gestire in quella maniera, però delle cose buone sono state fatte e vanno riconosciute, insomma, quando vengono fatte. Eros, io ti ringrazio tantissimo, ti ho rubato tanto tempo. E adesso lascio te e vado a recuperare, se non mi ha chiuso già, un altro, lo metto come noi, senza offendere nessuno, un altro pazzo dell'Ancona, perché gli elementi che sono stati così coinvolti sempre dietro all'Ancona non sono tantissimi, perché devi essere proprio malato per dare la tua fiducia, in ogni caso, già a prescindere la dai all'Ancona. E quello che vado a introdurre adesso, e tu già lo sai, ma non l'ho detto chi è, che vado a introdurre adesso, anche questa volta c'è ricascato, devo dire così. E quindi di nuovo si affianca all'Ancona, e sono felice di questa cosa. Eros, grazie ancora. Ah, c'è Fabio Florio che dice che aspetta il tuo libricino.
Sì, sta per partire.
Ecco.
Assolutamente.
Fabio sta per partire, l'ha promesso il presidente.
Vero. Salutamelo.
Senz'altro, l'hai fatto tu. Tanto ti ascolta, quindi l'hai salutato.
Perfetto.
Tu. Perfetto. Grazie, Eros.
A te.
Piacere.
A te, buona serata.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Lascio Eros Giardini, presidente Cuba. Ho detto, vado a trovare adesso un altro, l'ho detto pazzo, è innamorato anche lui dei colori biancorossi, ma non da oggi, perché lui è di vecchia stampa per quello che riguarda questa malattia, come recita la cura, una malattia che non va più via, però tra gli imprenditori è uno dei pochissimi che ha continuato a essere vicino ai colori biancorossi. Allora lo andiamo a sentire, eccolo qua, vediamo se riesco a far sentire anche un'altra cosa, vediamo, sì, ce la faccio, resta lì, ci siamo adesso. Volevo però farti mandare in onda, se ce la faccio, sì, così.
Il ristorante Macelleria, da sempre sponsor ufficiale dell'Ancona. Vi ricorda che nei punti vendita della Baraccola e a Villa Musone, Giuseppe e il suo staff a tutti gli abbonati sconto del 20%. Vince nel campo, vince la tavola! Forza Ancona!
E io ho detto che sei uno dei pazzi come noi, insomma, noi da questa parte, che non so perché ogni tanto ci casca e l'amore per i colori biancorossi vince.
Buonasera a tutti, buonasera, perché io quando vedo il biancorosso mi ricordo molto la bistecca, perché la bistecca è molto rossa e poco bianca, un po' bianca con un po' di grassetto intorno, e da molto, molto le nostre bistecche ci fanno andare avanti, e speriamo che possano far andare avanti anche la nostra squadra, perché secondo me abbiamo una squadra importante, e per me è forte, però ci vuole un attimo di tempo, ci vuole un attimo di rodaggio, ecco, perché secondo me ci sono le basi importanti. Buonasera a tutti.
Buonasera, io ti ho presentato in maniera così, ma molto non ufficiale, cioè non, ma perché stavamo parlando con Eros Giardini, che conosci alla grande, e abbiamo un po' parlato un po' di tutto, dal problema, insomma, delle cariche sociali all'Ancona, al gioco, ma molto di lato, più che altro capire il problema che ci sono nel territorio, con sponsor e contro sponsor, chi si avvicina o no, e tu, devo dire che come imprenditore ci caschi, perché c'hai questo amore per i miei colori biancorossi, non è che nessuno ti obbliga, però ci caschi, insomma.
Io ho l'amore per i colori biancorossi, perché se ho aperto ad Ancona è perché, come sanno tanti che mi conoscono, è perché ho fatto sponsor nel 2009, quando ero in Serie B. In quel momento tanti anconetani hanno imparato che a Villa Musone c'era una persona che gli piaceva il calcio. Indipendentemente, sì, mi piace l'Ancona, perché l'ho seguita pure tutte le partite di Guerini e Gadda al Dorico l'anno della promozione, però io mi piace veramente il calcio, il gesto tecnico che se ne dica ancora esiste. Anche se in questo calcio conta molto i soldi, conta molto le cose, però quando vai a vedere una partita e prendi un palo, prendi un incrocio dei pali, un rigore c'è, che non c'è, però il gesto tecnico, l'emozione che ti dà una partita di calcio, difficilmente lo trovi su un altro sport. E poi quella curva biancorossa che dall'inizio alla fine canta, parla, tifa, urla, e a me piace. È piaciuta sempre, e non esiste categoria, come quando dicono oltre ogni categoria, io ci so pure io, oltre ogni categoria c'è sempre qualità, amore. L'investimento anche quest'anno è stato anche più importante degli altri anni, perché frequentando il mio locale, vedendo Guerini, vedendo Gadda, si muove qualcosa dentro, come si è mosso a tutti. E io non capisco perché gli sponsor di una volta non riescono a rientrare, perché tanto erano 30 anni fa e avevamo qualche anno di meno, però le cose belle, noi quando ti ricordi quella volta, ti ricordi quando, perciò si vive anche di queste cose, no? Specialmente noi.
Assolutamente. Infatti, guarda, tra le altre cose, adesso ti rubo un secondo, volevo fare una marcord per dire, ti ricordi quando ti sei avvicinato la prima volta all'Ancona, che ti hanno portato dal buon Danilo Strabacco?
Sì.
E lì, insomma, ti hanno spremuto ben bene.
Lo so, c'è una cena un po' costosa, perché lui doveva rientrare con l'Ancona, lui aveva delle tendenze, allora si è approfittato un po' di me, però non è stato, è stata un'esperienza, però è un ricordo importante di persone storiche che hanno vissuto il calcio, quello che tutti ricordiamo della mia età, in poche parole noi ci ricordiamo, però ogni volta che c'è un giocatore nuovo ad Ancona ti si riprende dentro, io vedo Boccardi, e conosco bene anche Belcasso. Belcasso, se si sblocca un attimo, fa tanti gol, perché l'ha fatti sempre i gol. Perciò abbiamo una squadra che secondo me è importante. A me mi risveglia questo. E poi Bruniera, queste cose qua, cioè è impossibile. Guarda, ti dico questo, Stefano:
È impossibile che uno che ha, io spero che mi senta qualcuno, uno che ha fatto sponsor nell'anno della serie, che ancora c'ha l'azienda, che porta avanti l'azienda, che l'ha fatto tanto, non riesca ad invogliarsi di nuovo con queste persone. E in più per me è un'emozione, perché Peppe, ti dico, è stato un investimento grande per la mia azienda, aprire ad Ancona, e io tutto sommato in 15 anni vado bene, reggo l'urto, ecco, perché è stato il Covid, ci sono tanti problemi, non è che è stato una passeggiata andare avanti, teniamo duro e andiamo avanti, e sosteniamo questi progetti perché il calcio che se ne dica, crisi o non crisi, esiste sempre, non finisce mai. Prima sentivo che si parlava di altri sport di Ancona, no?
Sì.
che hanno dato in crisi e tutto, però vedi, finiscono e non se ne parla più. Invece il calcio, in un modo o in un altro, secondo me, un sbaglio che posso dire, per me è uno sbaglio grosso che si sta facendo, il comune non si doveva fare da parte, secondo me, perché il comune, uno che vuole investire su Ancona, è il primo che lo sa, è il sindaco con l'amministrazione. Se un'azienda da fuori vuole entrare su Ancona, investire su Ancona, il comune è il primo a saperlo, o col porto o con la zona industriale o progetti edilizi e queste cose qua. Perciò il sindaco non doveva dire, secondo me, anche come ha detto Eros, noi abbiamo fatto, no, non esiste. Secondo me il comune deve essere comunque sempre parte integrante di ogni decisione, anche se ha fatto tanto per lo stadio, per quello che ha fatto, però per me deve continuare a sostenerci, a trovare nuove risorse. Non so se mi sbaglio.
Sì, no, ma tra altre cose, diciamo che poi c'è stata una retromarcia su quello, su quanto detto quella sera dall'assessore, non dal sindaco, sì. Dall'assessore, poi dopo insomma ci è stato chiarito che non voleva intendere quello, ma che il comune continuerà insomma nella sua linea.
Perché secondo me Ancona è un comune che, rispetto a tanti altri comuni, ha delle risorse enormi col porto, con questo, quello che è l'Adriatico, quello che può essere. Perciò il calcio deve esistere ad Ancona, non può non esistere. Noi come ma io parlo come noi, perché guarda, dico questo, io ho conosciuto Ancarani, ho conosciuto i giocatori, ho conosciuto l'allenatore, ho conosciuto lo staff, è tutta gente, guarda, veramente. Lo scorso anno c'era qualche personaggetto un po' stranetto, perché sai, questi da fuori venivano. Quest'anno vedo che tutti sembrano tutti che ci conosciamo da una vita, ecco. Questo è bello, a me mi dà questa impressione qui. Però logicamente bisogna che qualcosa a livello societario si sistemano, in modo tale che per tutta la piazza ci sia, perché tanto se il sindaco, scusa questo, io parlo una cosa che io magari non mi è interessato, parlare della mia azienda più che altro, però tanto a me mi conosce tutti ormai, sa che ho la ciccia buona, so che facciamo le cose eccezionali, alla qualità amore, allo stadio abbiamo fatto tante magnate per i tifosi, al Dorico non organizzate una miriade di magnate allo stadio, ma tante. E secondo me all'inizio doveva sapere quanto si spendeva per fare questa categoria, perciò non è che adesso viene fuori che non c'è i soldi, però in qualche modo qualcosa si deve pianificare, e basta, e la sonda. In più, un'altra cosa, secondo me bisogna inserire 4-5 giocatori di 17-18 anni dentro la squadra della primavera, perché io ho visto, no, che il valore medio di un giocatore di serie C, di serie B è da 50 ai 100 mila euro. Se tu inserisci 5 giocatori, anche se fai 80 mila euro, sono 500 mila euro. E tu capisci? Bisogna un attimo capire cosa voglio dire io, perché sennò i soldi da dove li prendiamo?
Ah, certo.
Capisci? Allora tu su una struttura di squadra ci fai girare 5-6 giovani, e questi alla fine se ci realizzi, chiami Lotito, famoso Lotito, di guarda, non mi aiuti, ma compro questo giocatore magari a 60.000 euro, capito? Ti voglio di questo io, in questo modo. E poi se non andiamo su, sarà la faccia che deve, facciamo un bel campionato, vinciamo qualche derby e andiamo avanti, perché veramente io il 4 giugno ho avuto tanta paura, tanta paura. Allora, bisogna sapere da dove, di quante ne abbiamo passate, e a questo punto basta un'annata buona e torniamo in Serie C.
Eh sì, questo è stato detto fin dall'inizio, che sarebbe stato un anno di transizione, e quello che conta, insomma, che quando saremo già a metà anno, insomma, riusciamo a chiudere il cerchio per bene, insomma, speriamo un po' prima. Insomma,
di chiudere. Parliamo di qualità, amore.
Esatto, allora, cosa ti sei inventato stanno?
Il 20% di sconto sia al ristorante che alla macelleria. Perciò allora venite qui, logicamente io lo faccio per accomunare gli abbonati. Se un abbonato viene con la moglie... deve fare abbonato per la moglie, perché solo l'abbonato c'è il 20%, se no non c'ha ragione, no? Cioè io non ci vuole un abbonato ogni famiglia, ci vuole due abbonati ogni famiglia, tre abbonati ogni famiglia, in modo tale che viene lì e c'ha il 20% di sconto tutti. Viene a mangiare, spende 30 euro e spende 24. Una bella grigliata, un bicchiere di vino, spazi che 30 euro e spende 24, manca una pizza. C'è, voglio dirti, perciò bisogna che gli abbonati continuino. Adesso gli abbonamenti sono finiti, però magari per invogliare per un altro anno, perché l'abbonato dell'Ancona deve essere privilegiato, deve essere coccolato. E allora il 20% di sconto in macelleria, quello che qualsiasi cosa che compri, bistecche, salsicce, spiedini, preparati, carni cotte, e poi al ristorante. Ecco. Sia di Loreto che di Ancona.
Quindi hai aggiunto quest'anno anche il ristorante, insomma, di solito
era solo
la macelleria.
Adesso mettiamo
per ecco, quindi ecco, l'unica differenza è che se andate in macelleria, insomma, con l'abbonamento, ci avete il 20% di sconto su tutto quello che comprate. Se andate al ristorante, se uno ci va da solo, a posto, c'è il suo 20%, ma gli altri commensali, se non sono abbonati, pagano normale. Che promozione è? E Davide Turri ti scrive 10, 100, 1000 Peppe Cingolani.
Ma non è... Io non lo so perché, ho detto sempre io, è 15 anni che fa sponsor, non lo so perché, c'ho visto gente che magari spende 10.000 euro per andare in vacanza, vabbè, tu beh, prima, no? Anziché dare soldi all'Ancona, 10.000 euro me li investo alle Maldive, vado alle Maldive.
Esatto.
Vabbè, però le Maldive finisce lì, cioè ci puoi sempre andare alle Maldive. Capito? Non è che non ci puoi andare, capito? L'Ancona adesso gli serve, già che qualcuno c'è da fare, capito? Per me è questo, l'idea è questa, però vediamo un attimo, dai, però il comune adesso si è esposto bene, capito? Ha fatto bene, io ci credo tanto perché ti dico, ci vuole il calcio, ma poi abbiamo adesso domani, purtroppo piove, dobbiamo attaccare i cartelli allo stadio, quelli nuovi miei, che ho fatto con lo sponsor, e domani c'è piove, devo andare lì, sono andato a vedere il campo, l'altro giorno abbiamo un Del Conero che è un biliardo proprio, bellissimo.
Infatti, adesso lo dirò e ricorderò, insomma, che per domani c'è questa allerta meteo, ho anche le indicazioni.
Possiamo attaccarli, speriamo di farcela per domenica, perché domenica è una partita molto importante e il marchio mio deve essere sempre vicino ai nostri ragazzi. E io ti dirò questo, i miei ragazzi sono stati 5 ragazzi, altro lo dico, Boccardi, Belcastro, Gulinatti e Codromaz e Alluci sono stati per 5-6 giorni alloggiati a Bed & Breakfast di Villa Busone. Guarda, ragazzi eccezionali, abbiamo uno zoccolo di squadra, ragazzi bravi, guardi, non c'hanno vizi, non c'hanno, cioè l'acqua, stanno attenti sul mangiare, perciò già da quelle cose lì, babbo mi diceva sempre, un operaio lo vede come cammina. allora io ho fiutato che abbiamo una grande squadra, perciò anche perché Gadda non è che è l'ultimo arrivato, capito?
Assolutamente
chi,
no.
Chi chiamare.
Allora, Gianluca ti scrive, saluta Peppe Cingolani, Gianluca 65, poi quest'altro amico dice, Cingolani, di la verità, con Agnello ci hai fatto gli arrosticini, stiamo parlando.
Allora, io Agnello l'ho chiamato, no? L'ho chiamato perché io sono rimasto dentro l'anno scorso, un po' dei subini ci ho rimasto dentro, devo dire, come non devo fare, veniamo in Ancona, facciamo un macello, facciamo questo, facciamo di qua, veniamo giù, guarda, venite giù, io sono qui, venite qui, io ho la mannaia e vedremo, qualcosa faremo. E diamo una botta, taglieremo l'agnello, lo faremo a bistecchine, però io non l'ho visto.
Non l'hai visto, visto. Ovviamente.
Io, però ecco, questa non lo so, non ci capisco niente, io il mio lavoro è talmente, mi prende tante ore al giorno che devo pensare a tante cose mie, e non pensavo mai che a certi livelli arrivassimo a certe cose, come tutti avevamo pensato. Però noi, ti dico questo, noi sia a Villa Musone che ad Ancona gli agnelli ce l'avevamo quelli buoni.
Quelli buoni.
Quelli fatti bene, scottadito, che te lo mangi e vai a casa contento. Con l'agnello che è venuto Ancona siamo andati a casa molto scontenti.
Sì.
Siamo molto scontentati.
Penso che anche lui è tornato a casa molto scontento.
E non lo so lui che giro ha fatto, che giro strano ha fatto. Però noi qui noi compriamo e vendiamo. E cuociamo la roba buona, la roba di qualità, la carne marchigiana e il modo di cucinare alla marchigiana. Noi ce la mettiamo tutta e poi i tifosi prima della partita, magari adesso gioca sempre alle 3 l'Ancona, no?
Sì, fra poco alle 14:30, quando cambierà l'orario saremo alle 14:30.
Ecco, mezzogiorno e mezzo, se fanno una bella grigliata, un piatto di tagliatelle, perché l'anconetano, oltre ai muscoli, dovete sapere che l'anconetano gli piace la tagliatella, a ragù. L'anconetano è la tagliatella, è il rio della fettina, mangia la fettina.
Perciò
venite lì, con una ventina d'euro, mangiate un primo e un secondo e andate a vedere la partita con la nostra Ancona. E poi ci potete trovare pure qualche giocatore, qualche dirigente, gli dite pure la tua, gli dite pure no, gli dite oh, ma come andava? Capito? Noi perché ci piace stare vicino a questa squadra, se no, come dici te, no, dopo magari una volta, un anno fa sponsor anche per Radio Tua, un altro anno magari non lo faccio, però io ci penso sempre. Quando mi devo collegare per sentire Ancona, vado sempre su Facebook e sento Radio Tua.
Io ti ringrazio, finché ci siamo...
È la radio che è più diretta sulla partita, te fa sentire allo stadio, complimenti.
La radio ci mette il cuore, te lo sai, te ci metti il cuore per la carne, noi ci abbiamo sempre messa per la radio, insomma.
E ti ammiro, Stefano, perché te pure, non lo so come farai ogni volta a commentare queste tragedie. Adesso però dai, ci avevamo Guarda, ci avevamo Guerini, ci avevamo Bruniera, Lucano.
Mario ti scrive: bravissimo Cingolani, ti sei dimostrato appassionato e competente, ti meriti tanto bene per la tua attività, grazie.
E io vi aspetto tutti, ogni tanto mangiamo una bistecca.
Esatto.
Capito.
Grazie Peppe.
Se no bisogna fare lo sport.
Esatto.
Volte, no?
Ecco.
Grazie
Peppe, ciao, buon lavoro, ciao. Lasciamo allora l'appassionato e tifoso Peppe Cingolani, che è tornato di nuovo a calcare le scene, quindi è diventato sponsor di questa Ancona e quindi buon per tutti, insomma, il fatto che Peppe Cingolani si sia avvicinato. L'abbiamo chiamato anche perché potrebbe essere uno di quegli imprenditori locali, appunto, che da là e richiama altri imprenditori della zona per poter tornare a essere vicini a questa nostra squadra. Notizie, avevo detto che avevo dato notizie sul meteo, lo daremo tra pochissimo. Ecco, sento già il nostro ospite, lo aggancio subito, il nostro prossimo ospite. Ho letto che era una puntata ricca e movimentata, però prima di andare a presentare il nostro ospite, due notizie al volo, dato lui le sente, una che ci fa molto arrabbiare personalmente, ma farà arrabbiare anche voi. Sapete queste truffe agli anziani? Queste truffe agli anziani per la famosa telefonata che arriva a casa: suo figlio, suo nipote ha avuto un incidente, è colpa sua, per risolvere bisogna che paga, dà dei soldi, vanno bene anche i gioielli. Già è una telefonata che arriva da un fantomatico avvocato, da un carabiniere che vi chiede i gioielli, deve far scattare l'allarme, deve farvi scattare proprio quella lampadina in testa. Capisco la pressione, la paura che un vostro congiunto sia stato coinvolto in un incidente, ma poco fa alle Brecce Bianche un'anziana di 84 anni ha subito questo tipo di raggiro. La telefonata è arrivata, gli hanno detto che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente con la moto, che la colpa era sua e che doveva pagare una somma di denaro a compensazione, però andavano bene anche gioielli, argento e via di seguito. Si è presentata a casa di questa anziana una persona che gli ha portato via oro e gioielli e oltre a quei soldi disponibili, e ha realizzato purtroppo questa signora di 84 anni, dopo poco, di essere stata raggirata e ha avuto un malore. Attenzione, mi raccomando, questa è una cosa che ci fa veramente izzare come delle iene. Non capita in un paese sperduto, è capitato oggi pomeriggio alle Brecce Bianche di Ancona. Allora, non avrei voluto agganciare in questa maniera il nostro prossimo ospite, mister, ex giocatore, dirigente, boss dei boss, soprattutto un grande amico, perché quando parlo di Maurizio Zandegu, per me la prima cosa è un grande amico, Maurizio Zandegu, che è qui con noi. Ciao Maurizio.
Ciao Stefano. Beh, è un caro saluto ai radioascoltatori, e mi ho sentito questa informazione che hai dato adesso. Sempre di più in pratica siamo nelle mani dell'intelligenza artificiale, tra virgolette, e chi soccombe sono le persone di una certa età. Sono anch'io tanto rammaricato, perché posso immaginare il dramma che sta vivendo questa signora.
Esatto, e i suoi familiari di conseguenza, ma soprattutto esatto, si è dato dei ricordi. Vabbè, è una roba incredibile. Però io ti chiamo, già te l'ho detto per cosa ti avrei chiamato, e io non lo sapevo dell'ordinanza del sindaco, quindi vado a leggere l'ordinanza del sindaco di Falconara, ma vale anche per la città di Ancona. Vista l'alerta meteo diramata dalla Protezione Civile, che prevede criticità idrogeologiche con il rischio di allagamenti a titolo precauzionale, saranno chiuse domani, vale per Falconara e vale per Ancona, le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia. Sarà vietato inoltre l'accesso ai giardini, parchi, anche quelli non recintati, impianti sportivi come il Roccheggiani e il Fioretti, e i cimiteri. Lo stabilisce l'ordinanza del sindaco Signorini, che comanda a tutti di evitare spostamenti nei momenti di maggiore criticità. Tant'è vero che in precedenza aveva rimandato un'altra nota che raccomandava, in caso di alluvione, di non uscire se non per particolari urgenze, di salire ai piani alti, di non occupare i locali interrati sotto passi, di posizionare i sacchi di sabbia davanti agli ingressi di abitazioni, garage e aziende. Questo era il comune di Falconara, ma a cui poco dopo è seguita anche lo stesso appello da parte del comune di Ancona. Quindi, con questo spirito già bello carico, vado a chiedere a Maurizio Zandegu come avete subito e che cosa avete subito soprattutto nella precedente alluvione, che non stiamo parlando di un mese fa, ma di pochi giorni fa, in quel di Castelferretti. Ho visto le immagini. Maurizio.
Ma sicuramente noi veniamo da una situazione molto delicata, perché campo sul quale noi facevamo affidamento per l'attività del nostro settore giovanile, in pratica è inutilizzabile a causa dell'alluvione, e di conseguenza devo dire e devo dare merito a tutta la società. Quando dico tutta la società, in pratica dal presidente ai dirigenti e ai ragazzi che si sono impegnati. Io ho documentato poi le fotografie e video, per sì, quanto siano stati bravi nell'aiutare la società in questo momento di grande difficoltà. Il campo dell'Amadio è inutilizzabile, mi auguro che in tempi abbastanza brevi, perché il danno maggiore è grave, perché ci ha bloccato l'attività, però se il comune, mi auguro che il comune sicuramente ha tante problematiche, ma faccia venire al più presto la ditta che ha fatto i lavori, credo che nel giro di un mese si possa recuperare. Questo è il mio pensiero, perciò è solo mio in questo caso, perché è un po' un intendo di campi in erba sintetica. Il fatto importante è che la mia società Academy CFC, che comprende appunto Castelferretti, Camerata Picena, e quest'anno anche è stato fatto un accordo importante con il presidente Concettoni Mirko della Falconarese, stiamo creando un settore giovanile di tosto importante. Di conseguenza, col fatto che c'è stata questa unione tra le società, ci ha permesso di non fermare l'attività, perché in questo momento stiamo utilizzando l'impianto del Roccheggiani a 360 gradi. Questa è stata un po' la nostra salvezza, se no la tua domanda sarebbe caduta veramente in un pensiero non positivo, perché avremmo dovuto chiudere l'attività del settore giovanile. In questo caso stiamo soffrendo, stiamo cercando di riuscire a fare il meglio di quello che possiamo fare, ma tutti si stanno adoperando, come ho detto prima, dal presidente agli stessi tesserati, i ragazzini, a far sì che l'attività possa continuare, e di questo sono estremamente orgoglioso.
E mi pare che ci sia stata molto, molta vicinanza da parte di chi si allena con voi, ma non solo, poi, insomma, dalle immagini che si sono viste, insomma, c'è stato insomma aiuto per cercare di rimediare questa situazione.
Adesso Stefano ti dico una cosa, non mi ricordo il nome, però mi è arrivato un messaggio da parte di un signore che non conosco, dovrebbe essere d'Ancona, adesso mi sfugge un attimino il nome, che si è reso disponibile, mi ha mandato un messaggio su Facebook, poi sul mio cellulare, dicendomi che in qualsiasi momento avessi bisogno della sua disponibilità, sarebbe stato molto contento nel farlo. Questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché non è un tesserato della nostra società, è una persona che ha capito l'importanza del lavoro che noi stiamo facendo sul territorio e si è reso disponibile in caso di difficoltà. Questo per me è stato veramente un gran bel segnale.
Assolutamente. Io penso che se una società si comporta bene, poi alla fine venga riconosciuto, insomma, quanto fatto. Questo almeno è la speranza che, insomma, per tutti noi. Veniamo invece all'altra nota dolente. Tu hai calcato i colori biancorossi, si dice, si mormora che sia stato parente di un certo Zigozago, ma non lo so se è vero. E con Peppe Cingolani abbiamo parlato prima un pochettino del suo avvicinamento.
Lo saluto caramente anch'io, perché è un vero appassionato del calcio dorico.
E come me, ho detto, sono in pochi quelli che ci cascano tutte le volte a seguire i colori biancorossi. Te periodicamente ci caschi, non capisco perché, però periodicamente ci casca, positivamente ovviamente, per i colori biancorossi si innamora, è quello che sbuca fuori. Però tu hai seguito un po' la rinascita e quanto sta avvenendo sia in campo che fuori dal campo. Che idea ti sei fatto?
Un'idea estremamente pratica. Intanto Andrea Brugnera, Vincenzo Guerini e Massimo Gadda sono delle figure, sono dei monumenti importanti che si stanno adoperando per far sì che il calcio ad Ancona continui con tanta energia positiva e con obiettivi. E questo è un dato oggettivo, un dato di fatto. Oggi è uscito un articolo mio sul Resto del Carlino, appunto con questa disamina: il cuore, competenza sportiva, con questi tre personaggi noi ce l'abbiamo. E adesso manca però l'aspetto più importante, la visione imprenditoriale a medio e lungo termine. Perché sì, nella difficoltà c'è stato il movimento importante da parte del sindaco di Ancona, il dottor Silvetti, che ha fatto un'operazione importante. Ad oggi, quello che diceva prima in modo estremamente simpatico Peppe Cingolani, viene a mancare quell'appoggio imprenditoriale che onestamente ad Ancona latita da diversi anni. Se vogliamo vedere un futuro, questa volta mi auguro concreto, di un impianto imprenditoriale serio e vero, bisogna riconoscere che gli investimenti fatti sul settore giovanile, adesso ti rubo due secondi.
No, vai, tranquillo.
Il settore giovanile negli ultimi tre anni era riuscito ad ottenere dei risultati importanti a livello nazionale, che mediamente quel traguardo che ha raggiunto il settore giovanile dell'Ancona, mediamente ci vogliono 5 anni. Perché il lavoro fatto in passato è stato un lavoro eccezionale. Adesso venendo ai nostri giorni, Alessandro Bellavista, Stefano Pizzi, Bartoloni Davide sono stati veramente molto bravi, perché hanno salvato il salvabile. Però ti posso garantire che i giocatori persi ammontano come equivalente a livello imprenditoriale di oltre 1 milione di euro. Cioè l'Ancona Calcio ha regalato ad altre società professionistiche oltre 1 milione di euro. Perché ti faccio questo discorso? Perché nel settore giovanile spesso, no, è etichettato come qualcosa, cioè è vicino alla prima squadra. Ok, la prima squadra ha un suo percorso, ma se io non investo seriamente nel settore giovanile, tra 2 o 3 anni il signor Marconi e il signor Polci dicono: ok, noi abbiamo tirato fuori il numero tot di euro, adesso non ci va, non ce ne va più, e si ritornerebbe in pratica punto e a capo. Nell'intervista che ho sentito da parte dell'amico Vincenzo Guerrini, lui con molta umiltà e competenza mette sempre in secondo piano la sua figura.
Sì.
E questo è un grande signore, eh? Un signore con la S maiuscola. E mi auguro che attualmente i soci che ci sono in società mettano da parte quello che possono essere, adesso mi viene da ridere, le cariche sociali. Cioè, ai tempi miei c'era un presidente, un direttore sportivo, un segretario. Adesso la società si è evoluta, per l'amor di Dio, bisogna curare i social, bisogna curare gli aspetti di informazione con maggiore attenzione, va bene. Ma qui si ha bisogno di cose concrete, di un investimento a medio e lungo termine. Se no, il calcio tra 6 mesi, tra 10 mesi o tra 18 mesi, un'altra volta ad Ancona, si è da capo. Se non si fa una, se non si ha una visione imprenditoriale seria e vera, dove andiamo? Adesso ti verrà da ridere. 1981, e poi la faccio breve, non è che parlo per 40 anni della mia vita ad Ancona, andavamo a fare allenamento alla Marina Militare perché mancavano i campi di allenamento. 2024, il signor Massimo Gadda e il signor Vincenzo Guerrini stanno cercando un impianto per andare a fare gli allenamenti. Ci vogliamo fare un punto di domanda? Che cosa vuol dire calcio ad Ancona in 40 anni?
Abbiamo detto anche questo, in effetti, no? Che siamo ritornati...
Intanto il dato oggettivo è che chi prende in mano la società e non ha una visione imprenditoriale di investimento, a breve termine molla e saluta e se ne va. Cioè, il quadro che io ti sto ponendo è questo. Settore giovanile crea ricchezza, ma per creare ricchezza ci vogliono degli anni. Se no è inutile pensare al settore giovanile.
Siamo al discorso della progettualità. Cioè, esatto, il settore giovanile è la progettualità, non è la toccata e fuga.
No, il discorso della progettualità è un discorso talmente importante e serio che chi vuole fare soldi nel calcio in breve tempo è meglio che stia a casa, non esiste. Se vuoi in pratica... Allora, noi abbiamo degli esempi talmente belli. L'Empoli, che è una cittadina della Toscana, con il presidente Corsi, padre e figlio, che credo che sia il padre del presidente dell'Empoli da circa, ero giovane ancora io, 30 anni, forse se sbaglio di poco. L'Empoli è una società che ha utile in azienda, come azienda, ti parlo di azienda, ed è una piccola realtà della Toscana. Cioè, l'Empoli credo che non abbia più abitanti di Ancona, adesso non vorrei dire delle cazzate. Però Empoli è una piccola cittadina, ma se tu guardi lo score dell'Empoli, ha un settore giovanile di altissima qualità e da tantissimi anni a questa parte fa A, serie B, B, serie A. Ma perché? È stato costruito un sistema vincente. Allora, io non dico che bisogna inventare qualcosa, andiamo a copiare i sistemi vincenti perché funzionano. Se no, tra 6 mesi, un anno, 18 mesi, 2 anni, ci troveremo con il signor Vincenzo Guerini, carissimo amico, Massimo Gadda, carissimo amico, Andrea Bruniera, carissimo amico, che hanno lavorato per niente.
Allora, intanto io sono andato a guardare, l'Empoli ha poco meno di 50.000 abitanti, la metà di Ancona.
La metà di Ancona. Perciò, quello che ti sto dicendo, dato che io vivo... Oramai la mia vita è nel mondo del settore giovanile e io mi confronto con il mondo del settore giovanile e guardo le eccellenze del settore giovanile. Perché mi sono incazzato tanto quest'anno contro la coppiata là di Matelica, che non menziono come nome perché non meritano neanche di essere menzionati come nome? Ma hanno dissipato un valore imprenditoriale incredibile, oltre a aver perso il campionato, i campionati professionistici. Ma di questi... Quando il tizio di Matelica parlava investimento nel settore giovanile, i primi tempi, dopo non l'ho più visto, c'ho ancora i video registrati delle sue dichiarazioni, ho detto, caspita, dopo 40 anni comincio a sentire parlare di investimenti imprenditoriali nel settore giovanile. E anch'io ci sono cascato, ci ho creduto, perché in 3 anni abbiamo dato 9 ragazzini all'Ancona Calcio, ma con orgoglio. Allora, quello è stato il buco. Oggi che siamo usciti, grazie al sindaco, grazie alle tre persone che ho nominato prima, siamo usciti da questo dramma, grazie a Marconi e a Polci che sono stati i primi ad entrare in questo contesto. Però adesso Marconi e Polci, insomma, si devono mettere d'accordo per cercare di far funzionare il sistema a livello imprenditoriale. Adesso basta, perché sennò la puttana noio.
Oh, intanto che penso che ti faccia piacere, è arrivato sera, un abbraccio a Zigo Zago, al super tifoso e amico Erosso e a tutto il popolo biancorosso, lo firma Corrado Tamalio.
Ciao Corrado, grazie.
Beh,
non eravamo male come coppia.
Vedi. Bruno Cardilli che ti scrive bravo Zigo Zago. Gianluca 65, un grande saluto a Zigo Zago Zandegu, ricordo ancora le sue prodezze in campo, saluti anche a Stefano, vabbè, immeritati a me, non puoi accostarmi a Zigo Zago.
Ringrazio tutti.
Vanno tutti d'accordo. Insomma, settore giovanile, fiore all'occhiello, settore giovanile che ci fa soffrire ma cui tutti quanti stiamo sperando. Diciamo che qualche ancona fa, tengo così, qualcuno che comandava non voleva investire nel settore giovanile, non capiva perché bisognasse buttare i soldi nel settore giovanile, perché già li buttava sulla prima squadra. E questa io spero che sia stata quella precedente e questa che abbiamo attualmente siano invece due società che hanno capito che investire nel settore giovanile vuol dire investire nel futuro e cercare di far quadrare i bilanci, perché in questa maniera poi alla fine i bilanci quadrano, si mantiene la categoria per la prima squadra e si cresce, e cresce il territorio, perché ricordiamoci il grande lavoro fatto appunto dagli scout, da tutto il settore giovanile che rappresentava l'Ancona, cioè tante le società affiliate, mi dicevano che probabilmente avremo delle novità, che molti si stanno riconvertendo, cioè stanno cercando di ritornare a viaggiare insieme a questa Ancona, anche se siamo due binari completamente differenti. Il settore giovanile di questa Ancona credo che sia ben strutturato e vada per la sua strada, speriamo che faccia altrettanto la prima squadra. Però il futuro è qui, Maurizio. Il futuro è il tuo, è chi cura i settori giovanili.
Ma vedi, quando io ho fatto questo monologo, mi scuso se ho preso tanto tempo, però perché la realtà è questa. Quando ho fatto l'esempio dell'Empoli, adesso per non parlare dell'Atalanta, che è il fiore all'occhiello a livello internazionale, non solo nazionale, però sono delle... il Sassuolo, cioè... però in Italia i settori giovanili in pratica sono visti come un qualcosa, no, che è aggregato alla prima squadra. Invece no, chi lavora bene nei settori giovanili però devi fare un investimento imprenditoriale a medio e lungo termine. Avrai dei risultati poi nei bilanci annuali in positivo e interessanti. Le figure oggi sono rimaste anche buone nel settore giovanile dell'Ancona, però bisogna dargli lo strumento. Ok, si parla della prima squadra, perfetto, i presidenti sono intenzionati adesso a cercare di trovare risorse per la prima squadra. Ok, mi sta bene, ma non dimenticate il settore giovanile. Il settore giovanile tra 2 o 3 anni, investendo in un modo corretto, fatto bene, produrrà sicuramente ricchezza. Però quello che dico, sono arrivato a 70 anni, lo ripeto costantemente, però in pochi mi ascoltano. Fortunatamente Castelferretti, Camerata Picena, Falconara mi stanno ascoltando e ho ancora passione e voglia di cercare di dare il massimo di me stesso. Quando mi renderò conto che non ci saranno più situazioni che mi stimoleranno a divertirmi, chiudo baracca e burattino e via.
E fai il pensionato. Moreno 63...
No, ma non voglio fare il pensionato.
Lo so che non vuoi fare il pensionato, ma ti pare che hai appeso... Semi va appeso le scarpettine a chiodo, semi, semi. Dice Moreno 63, un imprenditore anconetano che oggi non investe sulla squadra della nostra e sua città non è da considerarsi anconetano, per quanto mi riguarda è da ritenersi vergognoso tutto questo menefreghismo e indifferenza. Che il sindaco si dia una mossa nello svegliare questi finti addormentati, la politica lo può fare, questo è il pensiero di Moreno 63. E ancora, ciao Stefano, caro Maurizio, hai dato una lezione di come si deve crescere in una società sportiva, gli anni passano ma nulla è cambiato, speriamo bene. Un abbraccio, Franco Lorenzini.
Ciao Franco, grazie del pensiero.
Andrea, se non si investe nelle strutture, vedi centro sportivo, non si va da nessuna parte. È una vita che dico di prendere l'Empoli come esempio. Ora che l'ha detto Zandegu, spero che qualcuno lo ascolti. Vedi, insomma, il bello, io non mi stancherò mai, cioè la linfa vitale che ha fatto sì che per 46 anni questa radio sia stata aperta, è questo dialogo continuo con i nostri ascoltatori, tifosi o ascoltatori di altri programmi. E è questo l'unico cruccio che mi lascio dietro. Per il resto, insomma, io penso che di cose ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo fatte con amore e con tanta voglia, quindi non rimpiango assolutamente niente. Poi dopo, sì, ecco, come per la prima squadra, come per il calcio, non abbiamo il ritorno da parte degli imprenditori, vuol dire che alla fine, insomma, qualcosa avremo sbagliato di grosso, ma a noi ci è piaciuta, insomma, ce la siamo goduta questa vita. Poi vabbè, finisce, tutto finisce, no? Che dobbiamo fare?
Quindi questa sera ero al campo e stavo prendendo le presenze dei piccoli amici di primi calci, cioè i bambini del 2016, 17, 18, 19. Tu non puoi immaginare quanta ricchezza mi danno questi bambini. Cioè, se non, cioè, forse perché amo troppo il settore giovanile, però di conseguenza il mio focus è questo. Non c'è da inventare nulla, c'è da aprire la testa, come dicevamo prima, e mi auguro che ci sia qualche imprenditore che mi stia ascoltando da Ancona, che capisca l'importanza di una ricchezza che si può creare, perché poi tu pensa, il fascino del mondo del calcio comunque sia spesso bistrattato, no? Okay. Però il mondo del calcio, come qualsiasi altro sport importante, ti porta un'immagine della tua città un po' in tutta Italia. Questo non è un messaggio anche importante già solamente sotto l'aspetto turistico? Cioè, con più parlo mi vengono in mente idee, ma il fatto di diventare un polo comunque sia di attrazione vera della nostra cittadina, città capoluogo di regione. Però quando sento parlare di Ancona, che sento parlare solo della ricchezza bellissima che la madre natura ha regalato a Porto Novo o altre piccole zone, e il mondo del calcio che ha una valenza sia sui social, sia sulle televisioni, sia sulle radio private, come fortunatamente tu hai ancora voglia e fame di investire, no?
Ma purtroppo è finita la fame.
Stefano, però fortuna che ci sei ancora, insomma, dai, questo mi fa molto piacere, perché poi intanto mi chiami e sono contento. Ribadisco questo concetto: chi ama i colori dell'Ancona, chi ama i colori biancorossi, tu pensa che te lo dice uno che non all'inizio non voleva venire ad Ancona, perché giocavo nella Triestina, dovevo andare all'Atalanta a Bergamo e mi riavvicinavo a casa, vengo ceduto all'Anconitana. Non sapevo manco dove fosse Ancona, scusa questo mio
sei scusato.
E dopo sono arrivato 81, siamo nel 2024, sono ancora qui con tanto piacere e tanto amore, perciò questa è una regione, questa è una città che meriterebbe tanto, e mi auguro che qualche imprenditore che mi stia ascoltando mi venga voglia di investire nel mondo del calcio giovanile e nello stesso tempo per la prima squadra.
E questo ce lo auguriamo tutti, come ci auguriamo che qualche imprenditore e soprattutto attività commerciali decida di darci fiducia e quindi di mandarci avanti anche prossimamente, se no avremo chiacchierata a vuoto. Devo salutare però anche Sheikh Useimi, che oggi mi ha chiamato dimostrando tutto il suo attaccamento a questi colori. Mi ha detto: io ascolto sempre la vostra radio, mi tenete compagnia, soprattutto mi aggiornate su quello che sono i colori biancorossi, avete un modo di fare che a me piace, e io sono molto contento perché insomma questo atteggiamento è quello che io auspico. Insomma, qui a differenza magari di un altro modo di fare radio, di fare informazione, io fin da subito con i miei collaboratori ho detto: qui non ci deve essere quello che sale in cattedra, a me quello mi fa alzare come una iena, perché non ce lo possiamo permettere di fare quelli che snocciolano la verità assoluta. Noi non possiamo snocciolare un accidente di niente, noi dobbiamo informare, e poi chi ascolta si deve fare l'idea e capire come la vuole, insomma, se è cotta o è cruda. Però non dobbiamo essere noi a dire è così, è pomì. No, no, noi diamo l'informazione, poi ognuno deve ragionare con la sua testa, e mentre da altre parti, insomma, c'è chi sale in cattedra e dice: ah, è così, no, assolutamente no. Noi dobbiamo dare un tipo di informazione completamente diversa, e mi piace, insomma, che qualcuno abbia apprezzato, per qualcun altro no, assolutamente, ma c'è la libertà, e finché ci si esprime in maniera civile tutti sono ben accetti, poi dopo quando si supera i limiti no. Vabbè, scusa, al cappello, però insomma, forse chi diceva che ancora non poteva fare calcio aveva ragione, dice Massimiliano, ma non sono d'accordo.
No, non sono d'accordo nemmeno io, perché in pratica, guardando i risultati ottenuti in questi ultimi 3 anni, se non ci fossero stata una disgraziata società ai vertici, quello che si era realizzato in questi 3 anni ad Ancona non era mai successo in 40 anni che io sono qui ad Ancona.
Era tanta Però, roba.
Fare calcio fatto bene si può fare. Dopo, peccato che...
Okay,
non ritorniamo su quelle persone che già mi fanno incazzare solamente
a pensare. Anche se mi piacerebbe, poi dopo magari con calma, più avanti, fra qualche anno, magari ci spiegheranno che cavolo è successo quel...
Non te lo spiegheranno mai,
no.
Assolutamente mai.
Però,
avessero avuto l'umiltà lo scorso anno, in pratica, fine 2023, andare dal sindaco, la signora, andare dal sindaco e dirgli: noi non abbiamo più un euro, ci puoi aiutare? Non il 4 giugno, quando in pratica i giochi oramai erano andati a puttane. Perché la situazione era già una situazione delicata a dicembre, gennaio.
Sì.
Ti ricordi quando andò il direttore sportivo a Milano per fare un acquisto, per prendere una punta, che scelse anche il personaggio giusto, Finotto dal Vicenza,
sì,
che andò alla Carrarese, poi con i 10 gol fatti da parte di Finotto e il gol fatto nello spareggio per salire in Serie B, la Carrarese è andata in Serie B. Perciò lui aveva finalizzato, focalizzato anche la persona giusta.
Perché critiche ne ha beccate tante quel direttore sportivo lì, ma io ho sempre detto...
Ha fatto delle cazzate grosse, perché
però...
io sono stato al suo posto dopo
se ne saresti andato.
Infinito il mercato di riparazione. Io andavo via.
A parte quello, dico, però gli va riconosciuto che ci aveva azzeccato sempre, cioè in linea di massima ci ha sempre azzeccato, tant'è vero che il Matelica chiudeva sempre con un bilancio
aspettava il sì da parte dell'amministratore delegato,
quell'SMS famoso che si è perso, che è arrivato in ritardo,
troppe cose si sono perse per strada,
lo so.
Avremmo vissuto un'altra dinamica, un'altra realtà.
Beh, c'erano questi buchi di bilancio che poi dopo qualcuno si è arrabbiato perché li avevamo evidenziati, che si sapevano che era 1,5 milioni già all'epoca, però vabbè, dai, inutile rimbanghiamo, che sennò ci viene l'acido, no? Di nuovo.
Intanto sono contento di aver ritrovato con piacere Vincenzo Guerini, Andrea Brugnere e Massimo Gatta, col quale ogni tanto mi confronto e ci sentiamo, mi fa molto piacere.
Sicuramente. Maurizio, è sempre un piacere star con te, e adesso guarderemo il meteo domani, vedremo un po' e incrociamo le dita in maniera che passi senza fare danni questa ennesima giornata nera che si prospetta.
Poi, sai, quello che dici me lo auguro anch'io, perché noi siamo già, vedi, che non mi lamento mai di nulla, perché veramente siamo entrati in un momento molto delicato della nostra attività a Castelferretti, Falconara e Camerata Picena, mi auguro che domani, insomma, l'allerta meteo, insomma, giustamente è stato segnalato, ma che non ci lasci ancora degli strascici che possono essere ancora pesanti.
Che non ci siano esondazioni. L'importante è quello, insomma, che se piove, anzi, magari vi lava pure il campo lì, sintetico. Se piove.
Esatto, deve dare una bella pulita all'impianto sintetico che è in disuso.
Ecco, però piova, solo pioggia, no, nostri arripamenti. Speriamo quello, dai. Esatto. Maurizio, un abbraccione. È un piacere di averti con noi.
Ascoltatori, e a presto, quando vorrai, sono a tua disposizione, Stefano. Un abbraccio.
È sempre un piacere. Ciao Maurizio.
Ciao Stefano, ciao. Ciao.
Lasciamo Maurizio Zandegu e chiudiamo anche la puntata. Io ho programmato altri due ospiti, ma siamo andati molto lunghi e recupereremo ovviamente gli ospiti nella puntata di venerdì, quella che sarà di pre-match con Ancona Soracalcio. Ricordo per i più distratti che i biglietti sono già disponibili, che c'è la possibilità di ritirare l'abbonamento per chi non l'avesse già fatto, la società lo ha messo già a disposizione, quindi anche questo aspetto, insomma, si risolve. Non facciamo come è successo l'anno scorso con i tempi che erano veramente lunghissimi per avere il plastificato. Si possono già ritirare anche gli abbonamenti, trovate sul sito dell'Ancona tutte le indicazioni. Quello che invece vi ricordo è che c'è questo problema dell'allerta meteo che riguarda in maniera particolare Ancona e Falconara, dove per la giornata di domani tutte le scuole rimarranno chiuse. Ci sono anche delle cancellazioni sotto l'aspetto della viabilità, in particolare le corse, quelle degli autobus di linea e extraurbane relative alle corse per le scuole, e quindi la linea 6, 24, 14, 40 e 44 di Ancona con le partenze 7:40, 13:30, 13:14 per la linea 40, tutte le corse, e quella che parte alla linea 44 da via Ruggiri direzione Itis delle 7:19 sono state cancellate. A Iesi tutte le corse della linea IESP, le linee extraurbane per quello che riguarda Marina e Montemarciano, la B delle 6:50, Montemarciano sempre la B alle 7, a Chiaravalle la linea E alle 7, la linea I di Osimo alle 6:45, la linea E in partenza Polverigi alle 7:03, la linea N come Napoli da Osimo, partenza per Ancona delle 13:15, sempre la N dal Podesti in direzione Osimo delle 13:56, poi la R partenza da Montorso per Loreto alle 7, la R da Loreto per Osimo delle 7:10, tutte linee che per la giornata di domani sono state cancellate. Quindi attenzione alla viabilità, attenzione al meteo e mi raccomando. Noi torniamo venerdì, vi aspetto sulle nostre frequenze. Grazie ancora una volta per essere stati con noi su Punto Biancorosso e su Radio Tua.
Punto Biancorosso. Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.